questo pulpito che abbiamo costruito rialzandolo un po' sopra i banchi, perché l'angelo, il messaggero della parola di Dio, chi viene a leggere, chi viene a predicare, rappresenta l'angelo, no? Perché l'angelo nel giorno di Pasqua, l'abbiamo costruito per il giorno di Pasqua questo pulpito, perché l'annuncio cristiano del giorno di Pasqua, Cristo è risorto. Cioè questo è l'annuncio cristiano, cioè quello che noi portiamo nel mondo è questa notizia che Cristo è risorto. E però stamattina vedete che siamo qui, siccome poi a Pasqua sentiremo, dopo aver sentito che Gesù ha mangiato coi peccatori, ha perdonato gli uomini, ha detto che il regno di Dio è in mezzo a noi, ha detto di volersi bene perché quella lì è la maniera di capire che Dio c'è, che Dio è presente, quando due si vogliono bene Dio è presente, cioè ha detto ste robe qui. Siccome poi invece queste robe qui, vi accorgerete, nel mondo danno un po' fastidio, vi spiegherò poi nei prossimi anni perché quando uno presenta il Vangelo sul serio dà un po' fastidio, no? E addirittura Gesù è stato ucciso per questa roba qui. E allora noi quel giorno di Pasqua ci chiediamo, ma chi è stato quest'uomo? Ecco, stamattina siamo qui a vedere in qualche maniera come è partita questa storia. Cioè il Signore è risorto, che da qui annuncia che Lui è risorto, stamattina ci vuol dire com'è partita la sua storia nel mondo. Allora adesso seguite bene, Cosa avrà visto il Signore quando ha visto per la prima volta con i suoi occhietti, gli occhietti di questo bambino, quando si sono aperti sul mondo, cosa ha visto? Beh, i Vangeli ci fanno capire qualcosa. Ha visto la mamma, che si chiamava Maria, ha visto il papà, che si chiamava Giuseppe, ha visto dei pastori, io vi voglio spiegare perché ha visto i pastori e non altre persone più importanti, ha visto questa povera gente che dormiva nei campi. Però appunto io non riesco a immaginare cosa ha visto Gesù bambino quando ha aperto gli occhi. Io perciò, siccome è impossibile ricostruire sta roba qui, io vorrei fare così stamattina, proprio 2 o 3 minuti, provare a chiedermi cosa vedrebbe se da qui sotto il bambino alzasse sugli occhi e guardasse in giro. Cosa vedrebbe? Se la parola di Dio, facendosi carne, aprisse gli occhi e guardasse in un'assemblea di questo tipo, cosa vedrebbe? Incomincerebbe, secondo me, a vedere tanti nonni. Ci sono qui tanti nonni. Sapete chi sono i nonni? Sono quegli uomini che hanno vissuto già tanto tempo. Sono quelli che da tanto tempo stanno facendo gli uomini. E sono quegli uomini che sentono in qualche maniera che il tempo si accorcia e che le forze calano, che tra non molto dovranno riconsegnare la vita. Sapete cosa vuol dire, né? La lettura ce l'ha detto, noi non eravamo tanto attenti sul fatto che il Signore ci ha fatto dalla terra e ci fa tornare alla terra. Adesso tra un po', chi ha più anni, deve dire, io adesso vi saluto, adesso torno nella terra. E i nonni sono quelli lì, sono gli uomini che avendo già vissuto molto, non hanno molto... E quindi hanno un po' di paura, io ve lo dico, Guardate che noi nonni un po' di paura l'abbiamo, cioè non è che diciamo tra poco vi salutiamo, siamo contenti, non è che siamo contenti, abbiamo un po' di paura, però abbiamo anche tanta fiducia. Veniamo in chiesa proprio per questo, perché dalla vita abbiamo avuto tanti regali che abbiamo imparato a fidarci, cioè non andiamo via da disperati. Se il Signore è stato così buono con noi per tanti anni, sarà buono anche adesso che ci tocca andare in un posto che non sappiamo cos'è, no? E soprattutto hanno avuto la soddisfazione di aver gustato tante cose della vita, ma la più buona, la più bella, è stata quella di aver chiamato al mondo altri uomini, perché molti di questi nonni hanno avuto dei figli. E i figli dei nonni sono i vostri genitori, quelli che si chiamano gli adulti, ce ne sono qui tanti stamattina, tanti coi bambini piccoli, sono quegli uomini e quelle donne che amandosi hanno dato la vita a dei figli, ci sono qui tanti bambini piccoli, e quelli lì sono gli uomini come Gesù bambino che sono appena arrivati, no? Allora, questi figli dei nonni, che sono gli adulti, sono un po', ve lo spiego io un momento, sono un po' il perno della società. Se voi guardate, loro stanno lì in mezzo, devono guardare ai nonni, che cominciano ad avere dei problemi, che forano le gomme abbastanza facilmente, bisogna ripararle, no? Che tergicristallo non va bene, quindi sono gli adulti che riparano un po' la salute dei nonni, e poi hanno lì i bambini piccoli, quindi gli adulti sono il perno, in realtà, di questa catena umana, e hanno bisogno di tanta forza, si chiamano adulti perché loro dovrebbero essere forti, hanno bisogno di tanta forza perché devono tenere in piedi la famiglia, perché devono lavorare, e guardate che lavorare, non so se vi siete accorti, è una cosa difficile, impegnativa, che porta via un sacco di tempo, che porta via la testa, le energie, no? E poi dovrebbero darsi da fare, perché se no la società non va avanti per conto suo, dovrebbero darsi da fare anche per la costruzione sociale. Quindi sui vostri genitori, su questi giovani uomini e donne, sta molto del mondo sulle loro spalle. E la tentazione che hanno è quella di dire, ma non toccherà a me far tutta sta roba qui. Cioè la tentazione degli adulti è quella di pensare anche loro un po' a se stessi e quindi di ritirarsi un po', di reclamare uno spazio solo per sé, di cercare di passarsela meglio possibile. Chi me lo fa fare di seguire i nonni, di seguire i bambini, di seguire la società, il lavoro, troppe robe, no? E invece a loro viene chiesto di dedicarsi, di dare la vita per i loro figli, per i genitori, per la società. E quando loro vengono in chiesa, il Signore continua a dire, guardate che ha capito cos'è la vita, chi dà la vita, chi si dedica alla vita. Il cristiano è l'uomo che ha capito che la vera vita è quella che si dona. Se la baracca sta in piedi, è molto grazie alla loro generosità e ai loro sacrifici. Come sono belli da vedere gli uomini quando sono così adulti. Questa qui la ripeto, Perché guardate che tante volte anche gli adulti sono un po' degli adolescenti, Invece com'è bello vedere gli uomini quando sono così adulti, che danno la vita, appunto, che sono generosi. Allora, i nonni, i figli dei nonni, che sono i nostri genitori, gli adulti, e poi evidentemente stamattina Dio che si è fatto bambino, che apre gli occhietti, la cosa che vede di più è chiaro, capisce anche di più lui stamattina, i bambini, capito? Vede i bambini e i ragazzi a questa festa e anche lui lo sa, i bambini e i ragazzi al mondo sono i più fortunati. Guardate che io ve lo dico, non state lì a piangere troppo, a dire dopo se divento grande, no, adesso dovete godere la vita adesso. Forse è il momento più bello. E allora, questi bambini, il Signore lo sa, che stanno gustando il regalo. Cioè questa è la cosa per cui loro sono contenti. Perché sono un po' spensierati, non devono preoccuparsi, capito? Tutto gli è regalato, la casa, il cibo, soprattutto l'amore che li avvolge, li protegge, li rassicura, dice dai vai avanti che ci sono io, no? Anche se, perché sapete che anche Gesù bambino poi, io non so se ha fatto dei capricci anche lui, io dico di sì, però sai i Vangeli non osano dire ste robe qui, ma vedrai che quando la Madonna ci spiega com'è stato Gesù bambino, qualche capriccetto l'ha fatto. E poi di sicuro quando andava in chiesa, loro avevano la sinagoga, la liturgia della parola, no? O quando andava al catechismo, beh, ha incontrato un sacco di bambini che gli tiravano le orecchie, facevano lo scherzetto, è chiaro, no? E ha capito anche lui che i bambini possono essere un po' viziati, perché i bambini che sono così fortunati rischiano in realtà di ritenere tutto scontato, di essere addirittura pretenziosi, di non essere mai contenti, no? Anche se la loro meraviglia, perché vostra mamma e vostro papà vi vuol così bene, nonostante voi facciate un sacco di robette che non sono simpatiche tante volte, perché poi il vostro sorriso, la vostra meraviglia, la vostra curiosità, la vostra gratitudine sono una cosa stupenda da vedere. Ecco, adesso vi lascio andare avanti, ciascuno ci pensa, ma queste sono alcune cose che il Signore, coi suoi occhietti da bambino, appena arrivato al mondo, sta vedendo. Cioè sta vedendo gli anziani, sta vedendo gli adulti, i figli degli anziani, e sta vedendo i bambini e i ragazzi. E il bambino è così contento che fa scoppiare di gioia anche il Padre suo celeste, quello che non vediamo, che sta nei cieli. Ma anche lui ha il cuore gonfio, perché Gesù ha dato un cuore umano a Dio. Hai capito sta roba? Cioè Dio sarà bravo, certo che è più bravo di noi, che non muore, che sa tutto, tutto quello che volete. Eppure, pur avendo tutto, è crepato di voglia per avere un cuore umano. Cioè noi abbiamo un cuore umano, guardate che il cuore dell'uomo è una cosa straordinaria. La commozione di un uomo, i sentimenti di un uomo, la bontà di un uomo, neanche Dio li ha. Desidera averli, per questo si fa uomo. E allora il fatto che l'uomo Dio, aprendo gli occhi, vede queste robe qui, certo che vede anche tutti i difetti che abbiamo, ma riscavalca, hai capito? Noi siamo talmente amabili per Dio, siamo talmente preziosi che il cuore gli scoppia. È proprio contento. Quella degli uomini che vede per la prima volta è proprio una bella compagnia. Dopo sta roba qui, il fatto che Dio si è innamorato dell'uomo, è diventato uomo, finché ci sarà l'ultimo uomo, lui sta qui per sentire il cuore anche di quell'ultimo. E con sta roba qui poi noi, quando diventiamo grandi, siamo sapientoni, facciamo i discorsi filosofici, no? Teologici. E noi sapientoni, appunto, sta roba qui poi l'abbiamo tradotta nel credo, che dopo ci vuole 7-8 anni per spiegarvi il credo, per arrivare alla cresima, no? Capendo quello che capiamo, Però noi imperterriti tutte le domeniche diciamo il credo, perché è ciò che hanno pensato i cristiani lungo i secoli nel dire questo grande mistero. Allora, ripetiamo il credo, magari non riusciamo a capire tutte le parole, però se voi lo seguite vedete che qualcosina c'è, perché parte da Dio, poi crea l'uomo, poi si fa uomo in Gesù, poi muore e risorge, poi lascia la Chiesa e poi ci aspetta nella vita eterna, nella resurrezione della nostra vita, nella resurrezione dei corpi. Allora, concentrati, diciamo la professione di fede. Credo, onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da dolore, luce da luce, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Santo, Signore, dà la vita e procede dal Padre, dal Figlio. Orato, glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Santa, cattolica, apostolica. I peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. E adesso il Signore però ha voglia di mangiare. Siamo venuti nella sua casa, abbiamo parlato tanto, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo guardato, però lui a sto punto vuol mangiare, perché questa è la cosa più bella che lui ha inventato. Se fosse dipeso da lui, voi sapete, questo bambino diventato grande, se fosse stato possibile, sarebbe stato qui sempre con noi. Pensate se non avesse voluto il Signore restare sempre con tutti gli uomini, andare tutte le domeniche in casa di ciascuno, conoscerli, ascoltarli. E però questo non è possibile neanche a Dio. È venuto a fare l'uomo e l'uomo campa solo qualche anno, anzi lui poi si è messo nelle grane, per cui è campato di meno ancora, non è morto anziano, è stato ucciso. Allora, siccome lui non è riuscito a star qui tanto in mezzo a noi, la sera prima di morire ha inventato sta roba qui, dice: io però andrò a mangiare con loro tutte le volte che vorranno. E nel segno del pane condiviso, della comunione, del banchetto condiviso, lui dona la sua presenza a noi ogni volta che noi vogliamo. Capite perché dopo aver parlato con lui tutte le volte gli portiamo lì il nostro pane e il nostro vino, gli diciamo: dai, noi ti offriamo sta roba qui e tu fai di questa roba un dono di te stesso, questo scambio tra lui e noi attraverso il pane, che noi celebriamo adesso, seguite il viaggio del pane, che noi chiamiamo Eucaristia. Siamo talmente grati a questo pane che lo chiamiamo Eucaristia.